droning a drowsy syncopated tune, rocking back and forth to a mellow croon, I heard a Negro play. Down on Lenox Avenue the other night, by the pale, dull pallor of an old gas light, he did a lazy sway, he did a lazy sway, to the tune of those weary blues. With his ebony hands on each ivory key, he made that poor piano moan with melody, oh, blues. Swaying to and fro on his rickety stool, he played that sad, raggy tune like a musical fool, sweet blues, coming from a black man's soul, oh, blues. In a deep song voice with a melancholy tone, I heard that Negro sing, that old piano moan. Ain't got nobody in all this world, ain't got nobody but myself. I was gwine to quit my frownin' and put my troubles on the shelf. Thump, thump, thump went his foot on the floor. He played a few chords, then he sang some more. I got the weary blues and I can't be satisfied. Got the weary blues and can't be satisfied. I ain't happy no more, and I wish that I had died. Far into the night he crooned that tune. The stars went out, and so did the moon. The singer stopped playing and went to bed, while the weary blues echoed through his head. He slept like a rock or a man that's dead.
E questa era The Weary Blues, una poesia di Langston Hughes, figura chiave del movimento artistico letterario degli anni 30 della comunità afroamericana negli Stati Uniti, conosciuto come la Harlem Renaissance, il rinascimento di Harlem dal nome del quartiere di New York afroamericano in cui il movimento inizia, poi in realtà si espanderà nel resto degli Stati Uniti. Un movimento che genera proprio un'esplosione creativa all'interno della comunità afroamericana. I riverberi di questa esplosione li vediamo ancora oggi perché famosissime sono le produzioni musicali, artistiche, letterarie e poetiche di questo periodo. Langston Hughes, famoso per avere questo stile di poesia che si chiama la poesia jazz, forse ve ne sarete resi conto, ha questa maniera, no, di ripetere i versi, di produrre, di usare onomatopeiche per creare questo effetto, no, di quasi la sua poesia come se fosse un fraseggio di jazz. Non vi siete perse, questa è effettivamente l'Orda d'Oro, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata all'Asia centrale. Andiamo in onda un mercoledì ogni due a mezzogiorno e ci potete sentire in diretta, come state facendo adesso, dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 oppure in differita, quando vi pare, su ondarossa.info, dove trovate le vecchie puntate. Vi do anche subito le coordinate se volete scrivermi per suggerirmi argomenti, musica o farmi sapere le vostre impressioni dei vostri viaggi nella regione. Potete raggiungermi a ordadoro@ondarossa.info ripeto, appunto, siete nella trasmissione giusta e abbiamo iniziato con un poeta afroamericano degli anni 30. Perché dovevo occuparmi, ma non c'è un motivo in realtà, mi andava così. Dovevo registrare un'altra puntata e poi il ricordo di questo avvenimento storico mi è rimasto proprio nella testa e mi sono accorta che forse era bello finire il nostro trittico sull'Uzbekistan. 4 settimane fa, un mese fa ormai, abbiamo parlato del movimento musicale di Tashkent, della musica sovietica elettronica negli anni 60 e della, no, di come è evoluta nella regione. 2 settimane fa abbiamo parlato della campagna contro l'uso del velo iniziata in Unione Sovietica, sempre con centro Tashkent, e penso che ho parlato di Tashkent così tanto che mi è rimasto latente, no, nella mente questo ricordo della conferenza letteraria africana e asiatica di Tashkent del 58. E quindi oggi facciamo una puntata crossover, facciamo un crossover con WokWops e andiamo a parlare dei rapporti tra la comunità afroamericana e l'Unione Sovietica. Quella che sta per cominciare è la nostra sigla, come sempre, Bicha Makin di Subsonic Voodoo, ai microfoni c'è Strelka e questa è l'Orda d'Oro. iniziamo subito a parlare quindi del rapporto tra la comunità nera afroamericana e l'Unione Sovietica, dicendo che questo rapporto predata l'Unione Sovietica. E tra l'altro, prima digressione linguistica della puntata, non so quanta questa cosa si faccia in altre comunità della diaspora africana nel mondo. Nella comunità degli Stati Uniti c'è un movimento che si sta spostando dall'uso del termine afroamericano verso l'uso del termine nero, che loro scrivono black con la B maiuscola. Il termine afroamericano non è offensivo, viene accettato, si usa in spazi pubblici, accademici, lo trovate sui giornali, la gente lo usa anche nella parlata comune. Però c'è questo movimento di rivendicazione del termine black, per cui so che ci sono delle opinioni diverse sull'uso di questo termine. Se a volte mi sentite, cercherò di utilizzare afroamericano perché penso che nel contesto, no, dell'uso della lingua italiana, dell'argomento di cui stiamo parlando, soprattutto perché comunque in un contesto internazionale aiuta meglio a spiegare qual è la comunità, no? di cui ci stiamo riferendo. Se mi sentite usare nero durante questa puntata è perché, uno, i materiali su cui ho letto queste informazioni, su cui le ho studiate, sono state scritte da membri di questa comunità che rivendicano l'uso di questo termine e quindi semplicemente mi sta facendo inferenza, interferenza linguistica, e due, i membri di questa comunità con cui interagisco io sono persone che rivendicano l'uso di questo termine, quindi semplicemente è una cosa che uso di più in inglese, non userei il termine afroamericano in inglese, mi rendo conto che però in questo contesto magari aiuta di più, per cui se mi sentite dire nero sappiate che è perché mi sto riferendo alla comunità afroamericana e semplicemente interferenza linguistica. Anyway, quindi questa è una relazione che parte già alla fine del 1800, quando ci sono una serie di membri della comunità afroamericana che si trasferiscono in quelli che sono i territori dell'impero russo. Queste sono persone che sono nate libere, quindi hanno il diritto di mobilità all'interno degli Stati Uniti, che però sono o figli o nipoti di gente che stava in condizioni di schiavitù, quindi sono un gruppo piccolo che però esiste. All'epoca già uscivano, no, dalla Russia queste, diciamo, idee di socialismo, più che altro cioè resoconti, no, del fatto che si stesse iniziando ad organizzarsi, ci fossero cioè iniziando discorsi, no, che poi porteranno alla rivoluzione d'ottobre, e quindi le persone che si trasferiscono qui hanno, non vi stupirà, un po' in simpatia le idee socialiste e comuniste. Ovviamente ci sono un sacco di altre destinazioni, no, di altri paesi molto più vicini agli Stati Uniti anche geograficamente, in cui membri della comunità nera si spostano per cercare di migliorare le proprie condizioni di vita, però anche la Russia è uno di questi posti e quindi un po' di gente ci finisce. Questa è gente tendenzialmente con una formazione accademica comunque alta, ovviamente, cioè mettetela nel contesto, no, dell'epoca, e molti membri della comunità afroamericana che si trasferisce in Russia quindi tendono ad avere lavori specializzati. Un gruppo di loro si occupa di agronomia, questa cosa diventerà rilevante poi negli anni 30, e poi c'è invece un giro di artisti, tra cui soprattutto pittori e musicisti. Tra queste persone la figura più importante è quella di Frederick Bruce Thomas, nome russificato è Fyodor, che è il figlio di una coppia di ex schiavi del Mississippi che sul finire dell'Ottocento si trasferisce prima a Londra e poi in Russia per cercare di fare fortuna. Riesce a fare fortuna a San Pietroburgo, prima lavora come musicista e poi aprirà una serie di caffè in cui si fa musica dal vivo. È la persona a cui viene cioè, accreditata come colui che ha introdotto i generi del blues, del jazz, del vaudeville all'interno della società russa. Nel 1917, con la rivoluzione d'ottobre, è costretto a scappare perché i suoi circoli sono famosi, no? nella città come un punto di ritrovo della vita bohemienne, quindi frequentati dall'alta società di San Pietroburgo. Scappa a Istanbul. A Istanbul rimane qualche anno e da lì cerca di tornare negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti gli negano il passaporto, il consolato statunitense di Istanbul gli nega il passaporto perché lo considerano uno schiavo e quindi non ha il diritto di mobilità all'interno del paese. Una storia che trovo francamente agghiacciante. Thomas muore indebitato a Istanbul perché non riesce a uscire dal paese e tornare a casa, però vi dà forse la cifra della motivazione per cui la comunità afroamericana degli anni poi 20 e 30 inizia a guardare verso la direzione dell'Unione Sovietica. La figlia di Thomas diventa una pittrice, Lidia Archipovna, diventa una pittrice abbastanza celebrata in Unione Sovietica, nasce a San Pietroburgo in realtà, però si trasferisce con la madre a vivere a Tashkent per alcuni anni durante la Seconda Guerra Mondiale. Il suo stile è antitetico a quello che era lo stile pittorico dell'epoca in Unione Sovietica, che era il realismo socialista, dipinge, cioè rappresenta paesaggi dell'Asia centrale in alcuni dei suoi dipinti, quindi interessante questo per me, questa commistione artistica. Va bene, e quindi siamo arrivati negli anni 20 con la rivoluzione d'ottobre. Succede, vabbè, non c'è bisogno che vi faccio il riassunto, riassunto delle puntate precedenti. Si stabilisce l'Unione Sovietica, la seconda ondata di migranti, diciamo così, che arrivano dalle comunità afroamericane, arrivano negli anni 30 e sono persone che hanno già degli ideali socialisti e comunisti, arrivano per motivazioni politiche. Ci sono due tipi di persone che arrivano in questo periodo. Il primo è un gruppo, sono gli agronomi, vi ho detto che sarebbe diventato rilevante. In particolare c'è un personaggio abbastanza importante, che è quello di Oliver Golden, che è un agronomo statunitense che arriva in Unione Sovietica nel 1931, perché questa comunità afroamericana è esperta di lavorazione del cotone. Abbiamo toccato qualche puntata fa l'argomento del raccoglimento, no, delle colture del cotone in Uzbekistan. I neri del sud degli Stati Uniti d'America sanno lavorare il cotone, sanno, ovviamente, cioè, non perché ne avessero avuto la libera scelta, perché sono stati obbligati, però sviluppano tutta una serie di conoscenze, capacità di produzione del cotone che sono ricercate dall'Unione Sovietica per l'Asia centrale. E quindi durante gli anni 30 l'Unione Sovietica inizia una campagna anche parzialmente propagandistica, in cui fanno outreach alla comunità afroamericana e offrono dei lavori per chi ha questo tipo di competenze. Quindi Oliver Golden si trasferisce nel 31 in Unione Sovietica, finisce in Uzbekistan e inizia a lavorare alla resa più efficiente, alla pianificazione delle culture del cotone. La figlia, Golden ha una figlia, Lily, che poi diventerà una storica, quindi lei è laureata, cioè, prende un dottorato dalla facoltà di storia dell'Università di Mosca in storia afroamericana ed è diciamo la persona che poi no, scopre queste, molte di queste storie che vi sto raccontando oggi. Lei tornerà a vivere negli Stati Uniti, è stata un'attivista per i diritti civili importantissima, maturato no, la sua coscienza politica in Unione Sovietica, appunto nasce a Tashkent lei. I racconti no, di questa parte della popolazione sono, cioè i resoconti che ci lasciano le testimonianze sono di shock assoluto, per cui ci sono, sono stati raccolti poi negli anni testimonianze no, di alcuni membri della comunità afroamericana, tanti poi sono tornati negli Stati Uniti, in cui però parlano della differenza no, di condizioni di vita e trattamento da parte della comunità locale rispetto a quello che sarebbe successo con le comunità bianche negli Stati Uniti, per cui vengono raccontati appunto la maniera in cui i salari che gli vengono pagati sono molto più alti di quelli che verrebbero percepiti negli Stati Uniti, in cui i servizi che vengono loro messi a disposizione sono molto più diffusi, quindi stiamo già comunque parlando di un periodo, quello degli anni 30, in cui no, l'impianto dell'educazione, della sanità e dei servizi è già stato messo in piedi e inizia a funzionare. E quindi le condizioni da cui arriva no? questa comunità nera sono completamente diverse. Il secondo gruppo di persone che arriva negli anni 30 di nuovo sono gli artisti e questa volta arriva un gruppo di artisti nel 1932 con l'obiettivo di girare un film sulla condizione della schiavitù negli Stati Uniti. La persona che organizza questo tour è Lydia Thompson, che è una regista afroamericana che negli Stati Uniti non avrebbe mai avuto la possibilità di girare un suo film e quindi prende contatto con l'Unione Sovietica, con l'Ufficio della Cultura e si presenta con un gruppo di una trentina di persone per girare questo film. Tra questa trentina di persone c'è il poeta Langston Hughes. Langston Hughes, che è appunto questa figura proprio monumentale del Rinascimento di Harlem, che è un membro del Partito Comunista, che non è ufficialmente un membro, scusate, non è mai stato ufficialmente un membro del Partito Comunista degli Stati Uniti, però lavora per molte delle iniziative del Partito Comunista, insegna alla scuola di partito, agli operai, si è occupato di già di fare no, una serie di operazioni di divulgazione sulla questione dell'Unione Sovietica, del marxismo e del socialismo. E quindi nel 1932 Langston Hughes arriva a Mosca, contrattato per scrivere i dialoghi di questo film che si sarebbe dovuto chiamare Bianco e Nero, che in realtà non viene mai girato perché nel 1933, dopo che sono iniziati i lavori di ricerca sul film di produzione, gli Stati Uniti riconoscono l'Unione Sovietica e quindi c'è una necessità di distensione dei rapporti e quindi questo progetto, che è appunto critico delle condizioni di vita della comunità nera negli Stati Uniti, viene abbandonato. Langston Hughes però si trova appunto nel paese e sta viaggiando all'epoca, fa questo viaggio da settembre del 32, parte da Tashkent e arriva a gennaio del 33 ad Ashgabat, che è la capitale di quello che è oggi il Turkmenistan, e raccoglie una serie di impressioni che poi verranno pubblicate in un libretto molto corto che potete trovare online in inglese, che si chiama Uno sguardo nero all'Asia centrale sovietica, in cui descrive appunto le sue impressioni sia, vabbè, ovviamente dal punto di vista sociale, cioè per lui È uno shock, no? Come anche per gli altri membri della comunità nera arrivata prima di lui, no? La concezione di come siano disponibili una serie di servizi alla popolazione, di come sia il livello, poi appunto questa è, ricordatevi, la Tashkent degli anni delle campagne di lettere, cioè alfabetizzazione del paese, la Tashkent in cui le donne iniziano a poter accedere all'università, per cui una condizione che è assolutamente impensabile per le comunità oppresse, no? Degli Stati Uniti. Figuriamoci, le università alle donne negli Stati Uniti vengono aperte alla fine degli anni 60. Fa anche questo lavoro di documentazione in realtà etnografica della tradizione musicale e di danza dell'Uzbekistan che riporta appunto negli Stati Uniti. Ci sono due cose che vi voglio menzionare io di questo viaggio di Langston Hughes che sono interessanti. Vabbè, la prima è che le fotografie che lui ha raccolto sono state poi depositate, se non sbaglio, nelle collezioni della biblioteca dell'Università di Yale, per cui Yale ha la collezione fisica delle sue foto e poi l'hanno digitalizzata, per cui vi metterò il link nelle note, potete andare a vedervi le foto di Langston Hughes negli anni 30 in Uzbekistan. La seconda cosa di cui vi vorrei parlare è che quello che Langston Hughes vede e che poi riporta negli Stati Uniti e che è parte, no, poi di quello che è il suo approccio cioè anche al movimento del Rinascimento di Harlem, è il rifiuto della religione. Langston Hughes ha questa posizione molto forte che viene anche codificata in alcune delle sue poesie. Lui scrive questa serie di poesie molto feroci contro la Chiesa. Ovviamente cristiana in questo caso, però lui ha sempre avuto questa impostazione, un'impostazione che gli è anche stata criticata all'interno del movimento della Harlem Renaissance, in cui lui ha sempre visto la religione come oppio dei popoli e soprattutto la religione organizzata. Quindi nel suo libro sull'Asia centrale, quello che lui riporta con grandissima ammirazione è una situazione in cui la religione organizzata sta venendo smantellata dallo Stato. Questa è una posizione che appunto gli viene criticata quando torna negli Stati Uniti, in parte perché invece cioè, c'è una parte, no, dell'attivismo delle comunità nere che riconosce nella religione perlomeno prima di tutto uno strumento, no, di resistenza all'oppressione e in parte anche uno strumento di organizzazione di questa resistenza, perché dà, no, la possibilità alle persone di incontrarsi, no? Stabilisce un rituale che viene tutto sommato permesso perché, non, perché viene concepito dai padroni, dagli schiavisti come qualcosa che, cioè, no, che tutto sommato trovarvi per celebrare un rituale religioso va bene, no? Non viene visto come una cosa politica. Lo menziono perché questo dibattito, no, sul ruolo della religione, secondo me, cioè una cosa che io ho sempre trovato interessante del rapporto tra il marxismo e i paesi colonizzati al mondo, perché ci sono state parti del mondo dove il marxismo si è proprio linkato fortissimamente a quest'idea religiosa, come per esempio, non lo so, il Sud America con la teologia della liberazione, e la stessa cosa era stata proposta anche un compagno di Lenin, Mirsad Sultan Galiev, di cui abbiamo parlato, presumo, penso nella seconda puntata di questa trasmissione. Quindi Langston Hughes ha proprio una posizione che invece va un po' in controtendenza rispetto a quella che è la visione del rapporto tra marxismo e anticolonialismo per quanto riguarda perlomeno la religione. Vabbè, che altro dire? Forse nient'altro su questa questione di Langston Hughes. Sì, e vabbè, cos'altro dire di Langston Hughes? È proprio un mostro sacro. Per le mie ascoltatrici che stanno in Spagna, Langston Hughes, imprescindibile, insieme al suo libro sull'Asia centrale, è Madrid 1937, che è la sua raccolta di versi dedicata alla brigata di volontari neri che si unisce ai repubblicani durante la guerra civile spagnola. Chiudiamo il cerchio di questa puntata che oggi è stata vagabonda proprio. Mi fermo per una pausa musicale perché ho parlato tantissimo. Vi metto un pezzo di Duke Ellington. Duke Ellington nel 71 fa un tour in Unione Sovietica, arriva a San Pietroburgo, all'epoca Leningrado, viene accolto da una folla scatenata e la sua orchestra risponde iniziando a suonare già all'arrivo in aeroporto, all'atterraggio. In un'intervista alla fine di questo tour, Duke Ellington dirà, beh, ovviamente il tour è tutto esaurito in ogni posto della Russia dove vanno, dell'Unione Sovietica, scusate, dove vanno a suonare, ma Duke Ellington dirà che rimane sconvolto da questi concerti che durano 4 ore perché ogni volta che il suo gruppo smette di suonare, gli viene chiesto di suonare nuovamente e rimane impressionato dall'amore per la musica di non solamente l'audience, ma anche i lavoratori all'interno dei teatri che davanti alle richieste di continuare lo incoraggiano a farlo e quindi parlano di questa sua piacevole sorpresa di scoprire, no, quest'anima sovietica appassionata di cultura, appassionata di musica. E quindi questo è un pezzo di Duke Ellington e della sua orchestra chiamato Happy Anatomy. Torniamo alla nostra storia. Nel 1958, in ottobre, a Tashkent si tiene la conferenza degli scrittori afroasiatici. Questo è un appuntamento ricorrente, continua dal 58 al 79 in diversi paesi dell'Africa e dell'Asia, ed è presentata come uno spazio di discussione della letteratura e poi in realtà anche però della politica. Questo è un po' il tentativo dell'Unione Sovietica di recuperare un certo tipo di rapporto positivo con paesi che sono soggetto di oppressione imperialista e di colonialismo attorno al mondo, perché la relazione tra l'Unione Sovietica e alcuni soggetti colonizzati era peggiorata moltissimo durante gli anni 30. Questo perché negli anni 30 e poi intensificandosi durante la Seconda Guerra Mondiale, il Comintern, il Comitato Internazionale del Partito Comunista Sovietico, prende la decisione di supportare i fronti popolari europei contro l'espansione del nazifascismo. Questa è ovviamente una scelta che nel contesto europeo viene letta in un certo modo, viene letta positivamente, però nei paesi coloniali, degli imperi europei, questa scelta viene letta come una scelta di allineamento con gli interessi di questi paesi. Quindi dal 1930 in avanti il Comintern viene visto da molti paesi che sono appunto soggetti coloniali di paesi europei, di nazioni europee, come uno strumento di politica estera sovietica. Non viene visto come uno strumento, no, di raggiungimento della liberazione delle classi operaie attorno al mondo, ma come essenzialmente un ministero di politica estera che difende gli interessi sovietici a scapito degli interessi di liberazione nazionale di questi paesi. Questo rapporto, se ci pensate, viene codificato, no, nel suo diventare così problematico da quella che nel 1955 era stata la conferenza di Bandung in Indonesia, in cui nasce il movimento dei paesi non allineati. Questa è la famosa conferenza a cui partecipano Sukarno, Nasser e Tito, a cui l'Unione Sovietica non viene invitata perché è appunto è un tentativo, no, di questi paesi di non allinearsi, né con l'Unione Sovietica né con gli Stati Uniti. In risposta a questa conferenza del 55, che era una conferenza politica, non letteraria, viene creato invece questo spazio di discussione all'interno del panorama sovietico, appunto della conferenza afroasiatica di Tashkent. Inizialmente viene presentata appunto come uno spazio letterario, diventa immediatamente chiaro che in realtà ci si sta occupando di politica e si evince da subito un interesse da parte della delegazione sovietica che partecipa a questa conferenza a mantenere il dialogo con l'Occidente aperto. Diventa famosa la posizione di uno dei delegati della delegazione sovietica che pronuncia appunto la frase: "Non confondete il colonialismo con la cultura", cercando di stabilire una distinzione tra quella che poi è cioè la cultura, no, di diversi paesi occidentali, la cultura anche espressa dai gruppi popolari, dalle classi basse, e poi invece la mobilitazione che viene utilizzata da parte delle entità istituzionali, governative del paese, a fini colonialisti. L'Occidente, reagisce a questa conferenza fondamentalmente ignorandola. Ho trovato su una rivista accademica dell'epoca un messaggio che la conferenza si era tenuta nella sezione notizie. Sono riuscita a trovare questo paragrafo, che è proprio un paragrafetto striminzito, che semplicemente dice cioè si sono ritrovati questi esponenti di letteratura asiatica e e africana, i punti dell'agenda erano tipo la critica all'Occidente e la discussione dei movimenti letterari locali. Viene fondamentalmente vista come un tentativo di ingerenza da parte dell'Unione Sovietica all'interno di questi paesi. In realtà, tra i vari obiettivi che la conferenza si era prefissa, c'era anche quello di allargare i mercati di distribuzione di alcuni di questi autori, e quindi stabilisce una rete di traduzioni e di distribuzione di queste opere molto fitta, che permette quindi membri, no, di varie culture di accedere alla produzione letteraria da altri paesi. Il nome della conferenza rimane Conferenza Afroasiatica, poi in realtà fin da quasi immediatamente versione successiva, e già anche a Tashkent nel 58 ci sono esponenti anche della letteratura latinoamericana, però non so perché poi non vengano più ricordati. Tra l'altro, produzioni importanti anche quelle prodotte dalla conferenza, perché c'è una rivista chiamata Lotus, che viene pubblicata da questa conferenza, pubblicata in inglese, francese e arabo. È una rivista che vi vorrei ricordare perché ci viene pubblicato sopra Hassan Kanafani, che come molti di voi sapranno, nome importantissimo della letteratura palestinese, ci ha lasciato purtroppo troppo presto, ammazzato dai servizi segreti israeliani in Libano in un attentato, lasciandoci una raccolta di etnografica di poesie della resistenza palestinese dagli anni 20, che è di una bellezza incredibile, e poi ovviamente anche le sue opere che sono dei capolavori assoluti. Quindi sappiate che questa conferenza sovietica è stato appunto un posto che ha dato spazio, no, di espressione a veramente la produzione letteraria di parti del mondo che sono in lotta contro l'oppressione. E la scelta però di questa conferenza è quella di mantenere un dialogo aperto con l'Occidente, e come viene fatto? Mantenendolo con un gruppo che rappresenta la tradizione letteraria occidentale, ma che si riconosce nelle rivendicazioni di questi gruppi oppressi, e questo gruppo sono gli scrittori afroamericani. Quindi nel 1958 a Tashkent viene invitato William Edward Forward Dubois, che è questa figura importantissima della sociologia e dell'attivismo per i diritti civili della comunità nera, appunto sociologo, scrittore, storico. È stato il primo uomo di colore a ricevere un dottorato da Harvard, con una tesi su la schiavitù, la liberazione dalla schiavitù negli Stati Uniti. Nel 1958 ha ormai 90 anni, va a Mosca a incontrare Khrushchev, convince Khrushchev a stabilire una serie di corsi di studio per appunto lo studio della storia afroamericana, e poi va a Tashkent a partecipare a questa conferenza, e a riprova che questo è uno spazio politico almeno quanto letterario, la prima cosa che Dubois fa non appena gli viene data parola per il suo discorso plenario, incita al boicottaggio delle industrie occidentali. Il lascito di questa conferenza, appunto, e anche delle versioni successive è abbastanza grande, cioè si crede che abbia effettivamente funzionato come maniera per riparare i rapporti tra l'Unione Sovietica e tanti paesi, appunto, ex colonie, e ha un po' ricreato questa possibilità, no, di dialogo, che poi ha portato anche allo sviluppo di molti movimenti di liberazione nazionale che sono stati di questi movimenti che sono stati appunto creati, no, nel contesto dell'ideologia comunista. E io mi fermerei qui con l'ultima puntata di quello che da oggi inizierò a riferire come il trittico uzbeko, appunto questa serie di tre puntate in cui abbiamo parlato di momenti di grande fervore culturale, cambiamento e creatività in Uzbekistan tra gli anni 30 e 60, quindi ricordiamo che un mese fa abbiamo parlato della produzione musicale di Tashkent, dell'elettronica sovietica. Due settimane fa abbiamo parlato invece della campagna per i diritti femminili che c'è stata negli anni 30, sempre partendo da Tashkent, e oggi invece abbiamo parlato della relazione tra le comunità afroamericane e l'Unione Sovietica. E io vi lascio con un pezzo musicale, questo è un test per vedere quanto siete veramente fan dell'Orda d'Oro, perché se avete mai ascoltato questa trasmissione e siete memori delle mie scelte musicali del passato, appena io ho detto Unione Sovietica e comunità afroamericana vi sarebbe dovuto venire in mente che questa canzone non poteva non essere passata. Nel 1978 questo gruppo disco va in Unione Sovietica a fare un tour, da buon gruppo disco si presentano sul palco con trucco, parrucco, lustrini, scenografie meravigliose, balletti ammiccanti, creano uno scandalo nella nazione, una foto molto bella di loro nella Piazza Rossa davanti al Cremlino, tra l'altro andatevela a cercare. Scrivono poi una canzone per celebrare la cultura del paese che viene censurata però perché c'è un riferimento esplicito al sesso che non può essere mandato in radio in Unione Sovietica. Il verso dice: la più grande macchina da sesso della Russia, l'amante della regina russa. Quella a cui mi sto riferendo è ovviamente l'iconica Rasputin. Io vi lascio nelle sapientissime mani dei Bonnie M. Questa, come al solito, era l'Orda d'Oro. Vi saluto, ci risentiamo tra due settimane. Un abbraccio a tutti e soprattutto a chi ci sta ascoltando privato della propria libertà personale. Ciao ciao!
boasting and his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder.